Radio Giornale.
C'è l'accordo sul Recovery Fund, 4 giorni di trattative, alla fine all'alba l'annuncio dell'intesa sul fondo per la ripresa dell'UE, 750 miliardi di euro, 390 a fondo perso. Un giorno storico, dicono i protagonisti di questa lunga maratona negoziale, ma è davvero così? Come ne esce l'Unione Europea? Nel giornale l'opinione a caldo di un analista. Blitz anti-ndrangheta tra Italia e Svizzera, 75 persone arrestate con l'accusa di essere legate a cosche calabresi, 158 indagati, maggiori dettagli attesi nel corso della mattinata. Viaggio ufficiale a Kiev per Simonetta Sommaruga, in mattinata incontro con il presidente ucraino Zelensky, primo viaggio all'estero della consigliera federale dall'inizio della pandemia. E dunque 750 miliardi di euro, di cui 390 a fondo perduto, è stato approvato a Bruxelles dopo una trattativa fiume durata 4 giorni e 4 notti, il piano di rilancio dell'economia europea, che ora può essere tradotto in atti concreti. L'annuncio stamane all'alba da parte del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.
We did it! A marathon which ended in success for all 27 member states. This is a good deal, this is a strong deal. And most importantly, this is the right deal for Europe right now.
Ce l'abbiamo fatta, ha detto, una maratona che si è chiusa con un buon accordo, il migliore possibile in questo momento. Dettagli e reazioni nel contributo del nostro corrispondente Thomas Miglierina.
Tutti stanchi, tutti felici, i leader europei alla fine della maratona negoziale, quasi tutti usano l'aggettivo storico per questo accordo che effettivamente, primo caso nella storia dell'Unione, apre la strada alla creazione di fatto di debito comune. Per Emmanuel Macron, che 2 giorni fa minacciava di salire sull'elicottero e tornare a Parigi, è un momento storico e sulle concessioni dice il mondo perfetto non esiste. Per Angela Merkel, che lo ha aiutato più di una volta a fare la voce grossa, si tratta di un buon segnale per l'Europa. Non vedo motivi di disappunto, dice l'olandese Rutte, portabandiera dei recalcitranti, secondo cui il rapporto del suo paese con l'Unione resta forte. Sul fronte opposto a Rutte esulta lo spagnolo Sanchez e anche l'italiano Conte, che annuncia l'avvio in tempi rapidi della task force del governo italiano sul piano di rilancio. È stato preservato il Green Deal, dice Ursula von der Leyen, ovvero la svolta verde che la Commissione europea intende imprimere all'economia del continente, ma Bruxelles ha dovuto accettare molti tagli alle proprie ambizioni. Più che per fare l'Europa, questo è un piano per salvare gli europei dal periodo di vacche magre che è appena iniziato, e poi si vedrà.
E per un primo commento a caldo, una prima analisi, c'è con noi Nicoletta Pirozzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Responsabile di ricerca del programma Europa presso l'Istituto Affari Internazionali di Roma. Allora, condivide questo ottimismo, un buon accordo, quello trovato, oppure no?
Sì, è un buon accordo, un accordo che soprattutto rispetta le principali innovazioni che erano state introdotte prima con la proposta franco-tedesca e poi con la proposta della Commissione europea, e cioè in primo luogo la possibilità della Commissione di fare debito per tutta l'Unione europea e di ripagare questo debito attraverso risorse proprie dell'Unione che saranno individuate nei prossimi mesi. Quindi in generale, nonostante le distanze siderali che avevano caratterizzato l'inizio dei negoziati tra i diversi Stati membri, si è arrivati ad una soluzione di compromesso che pone buone basi per il futuro dell'Europa.
Un accordo però trovato anche a un certo prezzo, lei dice un buon accordo perché c'è questo principio della possibilità di fare debito, dall'altra parte però questi aiuti a fondo perso sono scesi da 500 a 390 miliardi di euro sotto la spinta dei cosiddetti paesi frugali, dei paesi del nord, che a loro volta sono spinti da opinioni pubbliche molto sensibili a discorsi, diciamo così, sovranisti, per capirci. E questo non è, diciamo, un elemento invece negativo, di debolezza ancora dell'Unione, di questa Unione?
Sì, sicuramente di debolezza e anche di preoccupazione per il futuro. E infatti credo che presto si porrà il problema di come riformare le istituzioni europee per evitare di essere ostaggio dei veti incrociati degli Stati membri. È vero che questo accordo è dovuto venire incontro alle richieste in particolare dei paesi frugali, e quindi ci saranno tagli al bilancio, soprattutto su salute e ricerca. Questi paesi otterranno maggiori sconti e anche una quota maggiore dei dazi tassi sulle importazioni, quindi senz'altro diciamo una ipoteca per il futuro. Adesso ovviamente la palla passerà ai negoziati tra Parlamento e Consiglio e forse saranno possibili correzioni da questo punto di vista.
Ecco, un'ultima battuta, perché insomma questo era il primo vero vertice senza la Gran Bretagna, e se guardiamo al risultato di questo vertice, comunque è buono come ci dice, ma anche all'addio per esempio al vincolo di bilancio del 3%, a questo fondo per la disoccupazione, questa sorta di cassa integrazione europea che è stata varata durante il lockdown, si può dire che l'Europa orfana della Gran Bretagna sta comunque cambiando marcia in qualche modo?
Sì, l'Europa ha tenuto bene all'uscita della Gran Bretagna, ha ritrovato unità e ha fatto dei passi avanti decisivi in questi mesi. Da un certo punto di vista i paesi frugali hanno preso il posto della Gran Bretagna ai tavoli dei negoziati, ma è chiaro che hanno un peso specifico diverso e soprattutto continua il traino di Francia e Germania verso un cambio di passo per l'Unione Europea.
Nicoletta Pirozzi, grazie per questa analisi a caldo di questo importante accordo, le auguro una buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Passiamo ad altro, con una notizia appena battuta dalle agenzie, la notizia di un importante blitz contro l'andrangheta tra Italia e Svizzera, ancora in corso di esecuzione un'operazione della Guardia di Finanza italiana e della Polizia elvetica per l'arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosche della criminalità organizzata calabrese. Complessivamente gli indagati sono 158, accusati di reati di associazione mafiosa, associazione dedita al traffico internazionale di droghe, riciclaggio e corruzione. Se ne saprà di più in mattinata, è prevista verso le 11 una conferenza stampa della Guardia di Finanza di Catanzaro, poi magari anche a Berna qualcuno ci farà sapere qualche dettaglio in più. Altra notizia della mattinata, l'UBS, che ha pubblicato poco fa i suoi risultati del secondo trimestre, segnati come c'era da attendersi dallo shock economico del coronavirus. La principale banca svizzera ha conseguito nel secondo trimestre un utile netto di 1,23 miliardi di dollari, l'11,5% in meno su base annua. A pesare sui conti, come previsto, sono state le alte perdite sui crediti. La pandemia da Covid-19, l'OMS ha lanciato un allarme per un numero di contagi sempre più preoccupante in Africa. A livello globale sono oltre 14 milioni e mezzo i contagiati e più di 600.000 i morti, ma da ieri c'è un motivo in più per sperare in un antidoto efficace. La sperimentazione di un vaccino sta dando ottimi risultati. Sentiamo Claudio Bustaffa.
Funziona. Il test su 1.000 persone ha dato risultati positivi. Si tratta del vaccino sviluppato dal Jenner Institute di Oxford, capace di innescare una risposta immunitaria che difende l'organismo dal Covid-19. Questa è la buona notizia, ma ci sono ancora alcuni punti di domanda. Ci sono effetti collaterali? Sì, ma minimi, dicono i ricercatori. Il 70% dei pazienti che hanno partecipato al test ha sofferto di febbre o mal di testa, curabili però con del paracetamolo. E poi, per quanto tempo è efficace il vaccino? Questo ancora non si sa. Quello che i ricercatori hanno rilevato è che il picco di anticorpi si raggiunge dopo 28 giorni e che la protezione può eventualmente essere massimizzata con una seconda dose. Tutti questi risultati sono stati ottenuti in tempi record, pochissimi mesi. Ora si tratta di passare alla fase 3 della sperimentazione, un test non su 1.000 ma 10.000 persone nel Regno Unito, e verrà esteso a 30.000 persone negli Stati Uniti, 5.000 in Brasile e 2.000 in Sudafrica, stati in cui la pandemia sprigiona ancora tutta la sua forza. L'obiettivo è avere un vaccino sicuro entro la fine dell'anno e produrlo in enormi quantità, ma da qui a fine anno mancano ancora 5 mesi. È per questo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è complimentata per il risultato del test, ma ha anche avvertito: non dobbiamo aspettare il vaccino, dobbiamo fermare la pandemia ora, con test, quarantene e misure di igiene.
Portare la maschera sui mezzi pubblici sta diventando un'abitudine. Secondo le FFS e Autopostale, le trasgressioni all'obbligo sono minime. Più difficile far rispettare la disciplina sui battelli, secondo l'Associazione delle aziende svizzere di navigazione, e l'obbligo potrebbe indurre alcuni turisti a rinunciare alla crociera. Una verifica, sul lago Le Mano con Lucia Mottini. Sentiamo.
A Ginevra non c'è fila allo sportello della Compagnia Generale di Navigazione, anche perché il battello è appena salpato.
Pendant la semaine c'est calme.
Ma la diminuzione c'è davvero, almeno in settimana, con un afflusso insolito di turisti svizzero-tedeschi. L'ufficio stampa lo conferma. Le cifre sono più basse del normale, 70% di passeggeri per le crociere turistiche e 90% per i collegamenti utilitari. Da due settimane c'è l'obbligo di portare la mascherina. Può avere frenato i turisti? L'obbligo sembra essere digerito dai più. Ai pochi che si presentano senza mascherina si offre la possibilità di acquistarla a bordo. La conferma anche allo sportello.
En principe, les gens sont conciliants, ils le mettent. On a très peu de refus.
Vi sono al massimo un paio di rifiuti al giorno.
Un ou deux par jour qui refusent de mettre le masque.
Pour la mouette, c'est où qu'on la prend?
Alors, il faut passer dessous le pont ici.
Ma la prima imbarcazione di uso comune a Ginevra è la mouette. Sono quei battellini gialli che fanno la spola tra le due sponde del lago. Sono già molte le persone in fila sull'imbarcadero.
Bah, l'été, dès que je peux, pour aller au bain des paquets, c'est toujours plus sympa.
C'est vrai, j'en profite quand c'est l'été, il fait beau.
Chi lo usa per andare a fare il bagno, chi per andare a lavorare. Un viaggio di pochi minuti, per il quale però la mascherina è comunque obbligatoria.
C'est un bateau ouvert, mais c'est vrai que si on est beaucoup, bah, vaut mieux quand même le porter.
C'est obligatoire, donc on essaie de pas l'oublier.
I più hanno già il viso coperto quando il battello attracca, ma la cosa non è stata semplice da far accettare, si lamenta il controllore.
Écoutez, on a eu des, oui, on a eu des soucis avec des, certains clients, mais aujourd'hui, no, nous avons de la sécurité à bord.
Per questo ora hanno un agente di sicurezza a bordo. Erano in molti a non rispettare le regole.
Beaucoup de personnes qui ne jouaient pas le jeu.
E non solo i giovani, gente di tutte le età.
Il y a de tout âge.
La barchetta è già piena, si possono caricare solo 25 persone invece delle 50 abituali, regola Covid. C'è chi a malincuore dovrà aspettare la prossima sul molo tra 10 minuti.
E questo era il reportage di Lucia Mottini. La presidente della Confederazione è in visita ufficiale in Ucraina dopo aver posticipato l'incontro previsto in primavera. Questa mattina Simonetta Sommaruga sarà ricevuta a Kiev dal presidente Vladimir Zelensky. È il primo viaggio all'estero della consigliera federale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sentiamo Alessia Fontana.
Kiev riveste una grande importanza per la Svizzera sotto il profilo della politica di sicurezza e di pace, hanno comunicato giorni fa i servizi del Dipartimento di Simonetta Sommaruga. Stamattina l'incontro con il presidente Vladimir Zelensky, eletto nel 2019, cui farà seguito un appuntamento stampa, è il primo incontro bilaterale dei due presidenti. Non mancheranno riferimenti all'impegno umanitario e diplomatico elvetico nel paese, intensificato dall'inizio del conflitto armato nell'est dell'Ucraina. Trovare una soluzione pacifica nella regione è una priorità per la politica di Berna, che ha influenzato gli accordi di Minsk del 2014, uno strumento di mediazione raggiunto durante la presidenza elvetica dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Nel programma del primo giorno di visita sono previsti però anche incontri incentrati sugli scambi economici e scientifici tra i due paesi. La visita terminerà dopodomani con una trasferta proprio nelle regioni orientali per incontrare i partner degli aiuti svizzeri allo sviluppo. Le relazioni diplomatiche con Kiev esistono dall'indipendenza dell'Ucraina, proclamata nel 1991, e Berna definisce buoni i contatti reciproci.
In conclusione parliamo della crisi libica. Ieri sera il Parlamento dell'Egitto ha dato il via libera al presidente al-Sisi per un possibile intervento militare in Libia con il dispiegamento di forze di terra a sostegno del generale Haftar, che nell'ultimo mese è stato ricacciato verso est dal governo di Tripoli. Si fa sempre più alto il rischio di scontro diretto tra le potenze straniere che sostengono i fronti opposti. Sentiamo Manjula Bhatia.
Il Parlamento del Cairo ha votato all'unanimità i nuovi poteri del presidente al-Sisi, consentendogli di mandare truppe all'estero per difendere la sicurezza nazionale da milizie criminali e terroristi stranieri che minacciano il confine occidentale. Questa è la formulazione utilizzata dai parlamentari, che non cita esplicitamente la Libia. Un voto comunque salutato con favore dal Parlamento libico, insediato nella parte orientale del paese e alleato del generale Haftar, che dopo aver lanciato nella primavera del 2019 un'offensiva per catturare la capitale Tripoli, è stato respinto il mese scorso verso Sirte dalle forze governative del premier Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale, grazie all'aiuto della Turchia. Un voto parlamentare giunto dopo una telefonata tra il presidente egiziano e il presidente americano Trump, che ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati politici ed economici. Il voto egiziano rischia invece di scatenare un confronto diretto tra le varie potenze che continuano a fornire armi e combattenti ai due fronti opposti in violazione dell'embargo internazionale sulle armi. L'Egitto, che insieme agli Emirati Arabi Uniti e alla Russia supporta Haftar, aveva già chiarito che non avrebbe consentito alle forze del premier Sarraj di riprendersi il centro petrolifero di Sirte, un avvertimento reso ora più convincente dal possibile invio di truppe. L'ultima volta che l'Egitto ha mandato soldati all'estero risale al 1991, quando intervenne in Kuwait al fianco degli Stati Uniti per respingere l'invasione irachena.
E siamo al momento dell'attualità sportiva, microfono a Giordano De Lucia.
Sì, iniziando dal calcio italiano e dalla Juventus, sempre più vicina al nono titolo consecutivo di campione di Serie A, grazie a due reti segnate da Ronaldo in 3 minuti nella ripresa. I bianconeri hanno infatti battuto ieri sera la Lazio 2-1, allungando a più 8 in classifica con 4 partite ancora da giocare sull'Inter secondo. In caso di successo, dopo domani contro l'Udinese, i torinesi potrebbero conquistare il loro 36esimo scudetto, 35esimo turno che inizia già oggi con 2 partite, Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan. Vincendo anche il Losanna, stasera si avvicinerebbe di molto alla promozione diretta in Superliga. Questa sera i vodesi, che hanno 11 punti di vantaggio e una partita in più sul Grasshopper, giocano a Vaduz alle 18.15 e Chiasso giocherà ad Arau. In chiusura al motociclismo è Marc Marquez, che sarà operato oggi a Barcellona. Il pilota della Honda, campione del mondo in carica, caduto domenica a Jerez de la Frontera, soffre della frattura scomposta al braccio destro, ma gli ultimi esami prima dell'intervento escludono un danno maggiore e il suo recupero potrebbe avvenire già prima del previsto, ovvero probabilmente già per il 7 agosto, data del Gran Premio di Brno.